We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end...
What will I become?
Senua Saga. Hellblade 2.
Play it now with Game Pass.
Attenzione, questo podcast tratta argomenti che potrebbero traviare giovani menti e impressionare bacchettoni facilmente triggerabili. Si consiglia l'ascolto a un pubblico che non beve latte di soia.
Argentina, 2023. Un cosplayer con una cover band dei Rolling Stone che si crede la reincarnazione di un gladiatore romano che lavora come istruttore di sesso tantrico e professore di economia decide, dopo aver parlato con il suo mastino inglese morto attraverso una strega veterinaria, di essere stato chiamato da Dio per compiere una missione: salvare l'Argentina dalla distruzione. Questo è il caso Javier Milei, Dogman di Non aprite quella podcast.
Venga pure questo esperimento.
Un'opera bella, meravigliosa.
Che capolavoro sta sigla.
È un'opera meravigliosa, benvenuti all'ultimo episodio della settima stagione di Non aprite quella podcast, lo show che racconta tutto ciò che esiste di inquietante, misterioso e maligno, e lo stiamo registrando a pochi giorni dalla messa in onda, in quanto ormai lo show ha raggiunto la nostra vita.
Sì, cioè, la saturazione della nostra vita.
Non riusciamo più a starci dietro. Grazie a voi che comunque ci fate la pressa. Io volevo dirvi una cosa prima di iniziare a parlarvi di questa puntata. Ci sono dei software di intelligenza artificiale che adesso possono separare le tracce dalle canzoni. Quindi prendete la nostra sigla, separate tutte le tracce con questi software gratuiti che trovate online e sentirete Matteo Lenardon che canta in falsetto.
Ora c'è sta pista.
Sì, perché è la cosa più bella. Io ho la pista e l'ho messa come mia sveglia sul telefono. Matteo Lenardo anche dice
proprio l'audio lo metterei disponibile su Patreon, però vabbè.
Va bene, potremmo farlo. Comunque, benvenuti a Non aprite quella podcast. Io sono J-Ax, qui in diretta ma registrata dagli studi di Willy Lorbo nell'unica zona per poco ancora non gentrificata di Milano. Ho con me il dottor Pedari.
Buonasera.
E Matteo Lenardon. Vi ricordo che da questa stagione abbiamo lanciato un Patreon. E che palle! Che per soli 5 euro vi permetterà di ascoltare ogni lunedì un episodio bonus senza pubblicità. E siccome Matteo Lenardon è venereo e venale, sappiate che l'episodio Patreon di solito è più bello perché lui si impegna di più, perché piglia il cash da quello. Comunque, dato che abbiamo finito oggi con la stagione regolare, chi si abbona potrà continuare ad ascoltarci ogni settimana. Mamma mia, che classismo, Matteo.
Hai capito?
Che classismo. Quindi, capito, se volete continuare ad ascoltarci durante la nostra pausa.
Senti, che fa se tu se... Per meno di 10.000 euro non ti alzi manco dal letto, tu. Che cazzo dici?
Ma non per il podcast. Il podcast l'ho fatto free per tanto tempo, eh?
Io per free non faccio un cazzo.
Vabbè, comunque, se volete continuare a fare questo danno alla cultura globale del mondo, abbonatevi su patreon.com/NAQP. Negli oltre 80 episodi realizzati, vi rendete conto? 80!
Wow. Sì, ormai se fai il conto fra... quelle free e quelle Patreon sono più di 80.
Mamma mia. Vabbè,
ma quando arriviamo a 100 che cazzo facciamo?
Bamba. Bamba è esco.
Ancora?
No, io no, perché ho smesso, sono sbagliato, però voi due...
Io non ho mai cominciato.
E mettiamo come Patreon.
Iniziamo.
Mettiamo come Patreon il tuo primo esperimento con la cocaina. Dai. Ci sto.
Ti si può puntare col
botto. Pippi finché non ti fai qualcosa, non ti fa, perché tu dici di essere immune alle droghe.
È vero.
Ma hai mai provato la cocaina?
No.
Allora come fai a dire che sei immune alla cocaina?
Ho provato altre droghe.
Vabbè, ma prova la coca, una bella sleppa così, vecchia scuola, anni 70, grossa, larga, ancora con dentro i sassettini che ti proprio ti sfondano le vene
basta
nel naso.
Basta che ti stai eccitando, basta.
io non più, ma so che tanti nostri ascoltatori,
sì, infatti, esatto. Secondo me già sta sbavando.
C'è il durello mentre parli di queste cose, tu.
Vabbè, comunque, sti 80 episodi, noi abbiamo sempre evitato di parlare di personaggi politici, vabbè, a parte il golpe borghese, dai, quello si può dire che non è una puntata politica. Comunque, vabbè, sono entrati lo stesso sti politici nei nostri episodi, guarda caso, proprio quando abbiamo parlato dei casi italiani.
Strano, eh? Strano. Sì.
Ma mai come protagonisti assoluti. Ma non potevamo non dedicare tutta la nostra attenzione al nuovo presidente argentino. In molti ci avete scritto chiedendoci di raccontare la sua storia e ascoltando questo episodio capirete come davvero non potevamo non parlare di Javier Milei. Di solito personalità come la sua sono la base delle nostre storie su Twitter, convinti di essere stati rapiti dagli alieni o capi di assurde sette. In questo caso parliamo di un leader di un paese di 45 milioni di persone eletto democraticamente.
Sì.
Per realizzare questo episodio abbiamo letto El Loco. Cazzo, la sua biografia si chiama El Loco. Scritto da Juan Luis González. Nella descrizione troverete il link come al solito per acquistare il libro. Matteo, raccontaci di El Loco.
Allora, per capire il successo di Milei dobbiamo parlare un minuto anche della storia dell'Argentina, che voi sicuramente già conoscete, giusto?
Bella,
a grandi linee la storia politica ed economica dell'Argentina è un po', sai quando tu sei, vai male a scuola ma c'è uno che va peggio di te, ecco, quello che salva un po' il nostro, salva l'Italia, esatto, l'Argentina e la Grecia sono quei due che a scuola vanno peggio di te e allora almeno non sei l'ultimo in graduatoria.
Secondo me al massimo avrei visto il film di Madonna gli anni 90 mentre era in mezzo fatto.
Ma cosa, Evita Perón? Ma va a cagare, detto, non lo guardo neanche
il documentario
e non lo guardo neanche con una pistola puntata alla testa, cioè non,
è carino, dai,
non mi, no, ma non perché è brutto. Nella storia del musical ce n'è solo uno che mi piace ed è Chicago.
Questi cazzi!
Chicago è l'unico musical bello, no, due, Footloose anche.
O Chicago.
Questi cazzi!
Perché c'è un tempo per tutto, c'è un tempo per piangere, c'è un tempo per pregare, c'è un tempo per danzare.
Ma che cazzo sta a dire?
Now I got Footloose, Footloose, kick off your Sunday shoes.
Non è che ti sei portato avanti questo festeggiamento per i 100 episodi, no? Perché mi sembri un po' più di energia oggi.
Ho preso l'MD con Pedar ieri.
Questa energia esplosiva.
Ah, è un'opera meravigliosa.
We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end,
what will I become?
Senua Saga, Hellblade 2.
Play it now with Game Pass.
Vabbè, comunque dobbiamo parlare dell'Argentina perché non si arriva a un personaggio del genere senza aver prima vissuto veri e propri traumi istituzionali che si sono ripetuti più e più volte nell'ultimo secolo nel paese sudamericano. Perché magari molti non lo sanno, ma all'inizio del Novecento l'Argentina era uno dei paesi più ricchi al mondo, con un PIL pro capite paragonabile a quello di Francia e Germania. Questo grazie soprattutto agli export del terziario. Nel 1930 avviene il colpo di stato militare che trasforma un paese fino ad allora benestante. Inizia la cosiddetta decade infame, che sono anche tipo i primi 10 anni degli articoli 31. Il primo Greatest Hits si chiama così anche.
Decade infame. Sì. Ma com'è possibile in uno stato con un PIL pro capite così alto cioè, un colpo di stato militare?
Adesso vedrai.
Cioè, lo spieghi?
Sono stati... Adesso vedrai, poi parliamo fra poco. Inizia insomma questa decade infame, chiamata così per la corruzione sistematica a tutti i livelli che si interrompe con un altro colpo di stato nel 43. Lentamente torna la democrazia nel paese e Juan Domingo Perón viene eletto nel 46. Nel 55 abbiamo un altro colpo di Stato che bandisce i peronisti.
Siamo a tre.
Esatto, tieni il conto tu, siamo a tre. Che bandisce i peronisti della vita politica argentina. E nel 66 che cazzo abbiamo?
Un colpo di Stato.
Esatto. E nel 75?
Un altro colpo di Stato.
Per cambiare, l'esercito argentino decide di organizzare un altro colpo di Stato. Inizia così uno dei periodi più bui per il paese, questo insomma lo conosciamo quasi tutti.
Ma è così facile fare i colpi di Stato?
In Sud America, sai perché? C'era una certa organizzazione che ha tre lettere, che veniva un po' dal nord, si chiama CIA. Sai che qualche manina la davano spesso. Con la guerra sporca del 76 all'83 vengono fatte sparire oltre 30.000 persone nel nulla, i famosi desaparecidos.
Porco.
E anche, insomma, qualsiasi forma di dissidenza viene lavata con il sangue. Col ritorno della democrazia arrivano le crisi economiche, l'iperinflazione. Per cercare di bloccarla negli anni 90, il presidente Carlos Menem impose la parità fra peso argentino e dollaro 1-1. E l'inflazione smise di crescere a differenza del prezzo di cibo e dei beni di prima necessità che schizzarono alle stelle. Crollarono invece gli export, troppo cari per colpa della parità, e milioni di persone persero il lavoro. In poco tempo questo aggravò ancora di più la situazione economica in Argentina e così il paese finì al default sul debito nel 2001, il più grande della storia fino a quel momento.
Mi ricordo.
La crisi vide il susseguirsi di ben 5 diversi presidenti in meno di 2 settimane. Le conseguenze della crisi del 2001 furono profonde e di lunga durata, con un impatto significativo sulla struttura sociale ed economica dell'Argentina, aumentando la povertà e l'emarginazione. Solo con la successiva desvalutazione del peso argentino si iniziò a vedere una lenta ma progressiva ripresa. E arriviamo ai giorni nostri. Cosa abbiamo a inizio 2023? Il 40% degli argentini vive sotto la soglia di povertà. L'inflazione annua è al 143%, il peso è crollato e l'Argentina ha un enorme debito, parliamo di decine e decine di miliardi, nei confronti del Fondo Monetario Internazionale. Il paese, sull'orlo di un altro default, alle sue presidenziali. E parliamo ora del protagonista assoluto di questa ultima tornata elettorale in Argentina.
Cioè, comunque la tempesta perfetta per l'ascesa di un populista, questo.
Il classico voto di, insomma, di protesta, quelle cose lì. Javier Milei nasce nel 1970 nel barrio di Palermo di Buenos Aires. La sua non è una famiglia di privilegiati. La madre, Alicia, di origine croata, fa la casalinga, mentre il padre, Orazio Norberto, e ovviamente di origini italiane, è un autista di autobus. 2 anni dopo arriva la sorellina Karina.
Diciamolo che ce ne sono tanti italiani che
vivono. La maggior parte degli argentini sono di origine italiana, il resto sono tedeschi, poi insomma, poca altra roba.
Dici che c'entra con una storia di corruzione?
No, no? Figurati. Okay. Questo bel mix tra italiani e nazisti fuggiti.
È vero, perché
purri proprio.
Pure i nazisti, è vero, fuggivano in Argentina, cazzo. Chi hanno trovato? Pripke, l'ultima volta tipo, che stava in Argentina.
È un po' di roba, ho trovato un sacco di gente. Una cosa interessante è che ci sono interi paesi in Argentina che tu ci vai, no? E ti sembra di essere tipo in Austria.
Sì, parlano in tedesco. Sì.
Proprio l'architettura austriaca c'hanno, tipo. L'infanzia di Javier, come spesso ha raccontato durante numerose interviste televisive, è stata tremenda. Il padre lo picchiava abitualmente e le umiliazioni, le torture, queste sono parole sue, e la totale mancanza di affetto da parte del padre, ma anche della madre, sono stati una costante nell'infanzia e in generale nella vita del futuro presidente. Per darvi un'idea del clima che si respirava in casa Milei, vi riporto questo aneddoto raccontato dal presidente stesso. Il 2 aprile dell'82, il giorno in cui scoppia la guerra delle Falkland fra Argentina e Regno Unito, esplode anche il conflitto fra Javier e suo padre. L'undicenne ebbe l'ardire di commentare tutti i pomposi messaggi nazionalisti che in quel momento dominavano i media argentini in maniera negativa, affermando che l'azione militare del paese sudamericano sarebbe finita molto male, cosa che poi è successa.
11 anni questo già criticava.
Ci sta. Ciò ovviamente suscitò l'indignazione patriottica di Orazio Norberto, che pestò così duramente Javier da traumatizzare in maniera profonda la sorellina di 9 anni, Karina, che finì per lo shock addirittura in ospedale.
Oh, Madonna.
La madre diede la colpa di tutto questo ad Javier dicendogli:
tua sorella è in questo stato per colpa tua, se muore è colpa tua.
Vabbè, non male, dire un bambino
buona
di
famiglia.
11 anni sta roba.
Che sto pestato a sangue.
La sorella ha visto tutto.
Cioè lui la prende, la sorella si è spaventata e ne è colpa
cioè
sua.
Perché ha detto, visto la TV, ma secondo me forse... No! Pum, pum, così. La sono messo in dubbio. Ma forse so, fare la guerra con le potenze marittime più forti dell'universo potrebbe essere un errore. Ah, pum. Vabbè. Javier va a scuola alla Cardenal Copello, un istituto scolastico cattolico molto conservatore frequentato da soli ragazzi.
Aia.
A scuola Milei si sente profondamente solo e isolato da tutti gli altri. Non aveva amici intimi e non apparteneva a nessun gruppo. I suoi compagni di classe ricordano oggi di non averlo mai visto fuori dall'orario scolastico, né nei campi di scuola né nei locali che frequentavano.
Poteva andarti peggio, guarda. Andare all'istituto cattolico conservatore e non essere cagati è, diciamo, forse il best case scenario. Cioè...
La norma che succede? Ti inculano i preti?
Punizioni
corporali, una roba al collegio è una roba brutta.
Dopo essere stato un fanatico del true crime tutta la mia vita, ogni volta che sento istituto cattolico conservatore, la prima cosa che mi viene in mente è stupronale, cioè
il terrore.
Proprio, sono sinonimi. Scusate, ma è un mio limite.
Vabbè, se pensi a queste cose, ognuno ha i suoi gusti.
Perché la devi buttare così?
Perché ha fatto così?
Che pezzo di merda, oh.
Anche quando ascolto la tua musica penso stupronare. L'unico modo che mi...
Perché? Ma perché devi insultare la mia musica?
Ma no. L'unico modo che Milei aveva trovato per ricordare agli altri della sua esistenza era solo uno: fare il matto. Tant'è che il suo soprannome a scuola e nei campi di calcio, faceva il portiere del resto, divenne ufficialmente El Loco. Cresciuto in solitudine, privo della presenza paterna persino durante Natale e il Capodanno, senza relazioni sentimentali o di semplice amicizia, privo di qualsiasi forma di riconoscimento sociale e portatore di una pettinatura singolare, una versione più bionda e liscia dell'attuale stile Wolverine, era predestinato a diventare vittima del tipico e crudele bullismo di quei tempi. La sua salvezza da tale amara sorte fu, paradossalmente, lo stesso elemento che molti anni più tardi lo avrebbe trasformato in una calamita per gli obiettivi delle telecamere. Quella furia spontanea e devastante, quei momenti di collera incontrollabile che si erano radicati nel suo essere fin dalla giovinezza. L'unico modo per Milei di esistere è sempre stato fare El Loco, e quindi El Loco è quello che ha dato e continua a dare alla gente. Per esempio, nel cortile della scuola, durante la ricreazione, imitava Mick Jagger, compresi i suoi balletti. Milei si diploma nell'88 e immediatamente sparisce dalla vita dei suoi ex compagni e del suo istituto.
Come me.
Non rivedrà mai più nessuno, né presenzierà mai alle classiche cene in cui ci si rivede fra ex studenti.
Tu vai alla cena?
Mai stato. Mai andato.
Una volta l'ho portato a una Madonna. Mia cena.
Volevo ammazzare in mezzo
con la che ti ricordi la professoressa Ligon, così
in mezzo alle campagne del Lazio,
la briglia.
Mamma mia.
Grande, ti voglio bene, bravo.
Ogni tanto lo devo mettere di fronte al paese reale.
Tanti quei casi umani, ho detto l'altro. Porco, spero che ci siano ascoltati.
Ci sarà un motivo per cui non li vedo più da una vita.
Perché dovevi vederli con me? Questa è la domanda.
Per renderti partecipe.
Perché ci dovevi perché credere. Perché se te li racconta non ci avresti
creduto.
Ma
io non voglio conoscere nessuno. Comunque, Milei fonda la cover band di Rolling Stone, nome Everest. C'è un titolo, c'è una canzone che si chiama Everest e Rolling Stone. Mai sentito. Beh, non è che sia un fan, però non mi sembra. E comincia a interessarsi all'economia perché cresce proprio nel periodo in cui l'Argentina si sfalda economicamente. Vede gli effetti sulla gente dell'iperinflazione e si iscrive all'università perché voleva studiare e capire come disastri simili potessero accadere. Si laurea quindi in economia in un'università privata e riesce a prendere due master.
Come lo paga?
Con i lavori che faceva, un po' con gli aiuti dei suoi genitori, che poi comunque si erano un po' sistemati economicamente.
Pensavo con la cover band dei Rolling Stones, andava così bene.
Balletti di Mick Jagger. Lui è Lillo. Penso,
ma lui un po' ci assomiglia. Sono
gli unici due nel mondo che sanno fare sta roba, penso.
Per 20 anni si guadagna da vivere come professore di macroeconomia, economia della crescita, microeconomia e matematica per economisti. Fa consulenza e lavora come economista per grandi gruppi bancari tipo HSBC e pubblica 50 paper e 9 libri, tra cui l'autobiografia Il cammino del libertario, nome anche del prossimo album solista di Axel.
Il cammino del libertario.
Insomma, è un economista di successo, ma abbastanza anonimo. Nel 2015 lo invitano per la prima volta in TV a parlare proprio della sua autobiografia e non fa una grande impressione. L'unica cosa che riesce a dire è:
beh, non sarò famoso come economista, ma sarò famoso come rockstar. Raga, io comincio a spaventarmi, cioè trovo troppo analogie con me stesso, con questo tipo.
Avevi il sogno di fare l'economista tu?
No, però questa bravado nelle risposte, così, tutti i meccanismi di difesa, capito? Un ego molto fragile.
Poverino. Ogni tanto viene invitato a parlare e commentare notizie di economia e lo fa esprimendosi in maniera professionale ed educata. Nel 2017 però la sua personalità pubblica sembra improvvisamente cambiare. Il suo eloquio diventa più duro e aggressivo. Durante un'intervista elenca chiaramente i suoi nemici mortali.
I miei nemici mortali sono gli economisti keynesiani, la casta dei politici, le tasse e lo Stato.
Anche tu, sei d'accordo.
Sono gli economisti keynesiani.
Sono gli economisti che propongono il welfare, quelli che tipo dicono che lo Stato deve aiutare quando una società fallisce, insomma, Diciamo che sono gli economisti mainstream degli ultimi 50 anni.
Quelli aiutiamo le multinazionali e vaffanculo la classe media e la gente.
No, in realtà non è solo quello. No, in realtà sono per il welfare anche per le persone. E lui è contrario al welfare. Essendo libertario non vuole che lo Stato dia un euro a nessuno.
Ma non è quello che pensano tutti i libertari.
Infatti però. Questo è un anarco libertario, anzi detto anche paleo libertario, cioè proprio la cosa più estrema che puoi immaginare.
Paleo libertario.
È così si dice. Aggiunge a questa lista l'uomo che secondo lui sta distruggendo l'Argentina, il capo di gabinetto del presidente in carica in quel momento, Marcos Peña. In TV lo descrive in punta di fioretto così.
Quell'idiota del presidente Macri ha dato tutto il potere al comunista Marcos Peña, che è il vero presidente, e ha fatto un casino. Marcos Peña è un parassita inutile che non riesce a fare i conti nemmeno con la calcolatrice. Marcos Peña è un incompetente, un inetto, un idiota, uno succhiasangue, un cretino, un hijo de puta, un impresentabile, un stupido e spazzatura.
Cioè questo ha detto è un figlio di puttana.
Sì, ma questo ancora non è nulla, aspetta. Vai,
no,
vai.
Ma io voglio vedere. Cioè, alla fine ci siamo quasi, no? A questa roba qui in Italia.
Ma ci siamo anche oltre.
Però voglio anch'io sentire un politico che dà un figlio di puttana a un altro, tipo Anticicinque, vi prego.
Sentiamo l'altra seconda parte del dissing.
Marcos Peña è responsabile di questo disastro economico. La colpa è tutta de Marcos Peña. Marcos Peña ci ha impoveriti a tutti. Marcos Peña costa caro al paese. Marcos Peña deve essere espulso. Marcos Peña deve essere gettato su un'isola abbandonata.
Castaway.
E infine Marcos Peña deve essere decapitato con una katana.
Così.
Su un'isola abbandonata, decapitato con una katana.
Mi piace il monologo finale, decapitiamolo con una katana.
Mamma mia.
L'intervista diventa virale e Milei viene quindi chiamato sempre di più a parlare in radio e TV, come anche il resto accade da noi. Cioè più fai il coglione, più diventi virale, più ti chiamano a fare ancora più il coglione. E ogni volta il suo livore è sempre solo contro una persona.
Marcos Peña.
Sì, ma tu semplifichi. Non è che fai il coglione e allora diventi virale perché fai il coglione. Intercetti un malessere che esiste, è vero, è oggettivo. Perché dicendo che basta che fai il coglione, allora minimizzi la ragione sul fatto che alla gente piace vedere i coglioni. È per colpa di Marcos Peña.
È colpa di Marcos
Peña. È ovvio che diventa virale perché dice, ecco, uno che mi dice la verità.
Sì, ma non
che
è
posso capire.
I politici dicono sempre, non è colpa mia, è colpa del mio avversario. Questo però è anche il modo in cui lo dice che lo fa diventare virale, perché danno sempre la colpa agli altri dei problemi del paese, i politici, da quando esistono.
Sì, infatti.
Se
però
dici, voglio decapitare con una katana il mio avversario, capisci che la gente
intercetti che la gente magari non so, in Argentina, ma capisco qui che la gente non vuole sentire quello è incompetente, vuole sentire quello è un figlio di puttana. È quello che ti sto tentando di dire. Give the people what they want.
J-Ax, uè, ti taglio la testa con una katana e ci cago dentro.
Grazie Matteo.
Comunque ce lo vedrei.
A dirlo veramente.
Vabbè, così puoi immaginare anche come sarebbe un politico italiano che lo dice.
Chicago dentro.
Anzi, Chicago.
Chicago, bro.
C'ha il botto ormai di Salvini, gli fa dire quello che vuole.
Salvinai, ragazzi, Salvinai. Insomma, l'intervista diventa virale e Milei viene quindi chiamato sempre di più a parlare in radio e televisione. E ogni volta il suo livore è sempre solo contro una persona, Marcos Peña. E così ossessionato da questo Peña che comincia a girare la voce che Peña si fosse scopato una ex di Milei. Sarebbe stato molto curioso quello che abbiamo appena detto, dato che oltre che come economista Milei veniva spesso chiamato in TV anche a parlare di sesso. A quanto pare, infatti, se noi abbiamo avuto il Bunga Bunga, gli argentini hanno la fortuna di avere un professore di sesso tantrico come capo del loro governo. E grazie alla AI, che ha tradotto e doppiato questa intervista, possiamo sentire Javier Milei che ci spiega che cos'è il sesso tantrico. Adesso ve lo faccio ascoltare.
Vediamo, il sesso tantrico è quello che sarebbe lo yoga sessuale. Diciamo che è una tecnica che proviene dall'Oriente, che riconosce nella donna la campionessa.
Capito.
Del sesso. Sì, diciamo che
tu la riconosci.
Perché la performance che può avere la donna
attiva.
È sostanzialmente superiore a quella dell'uomo.
E l'uomo si lascia essere come un passivo.
No, quindi l'uomo deve fare un upgrade, deve migliorare.
Hai fatto un upgrade.
Elevarsi al livello della
meglio
donna,
nella performance.
Chiaro. E poi, e qui si aprono tre tipi di sesso tantrico.
Tre tipi di sesso tantrico.
C'è il sesso tantrico bianco che riguarda le questioni spirituali.
La missionaria che fai tu.
Il più comune, quello più conosciuto, che è un una versione del sesso dove si concentra sullo spirituale, perché il bianco in Oriente
è
associato allo spirituale.
Tu non lo potresti?
E fondamentalmente si spiega sesso, diciamo, tantrico. Negli sguardi, nella connessione spirituale c'è penetrazione.
Ehi, ma zio,
sì,
non
ma
si arriva lì.
Ma è molto statica, vero? Cioè, in generale la posizione più convenzionale
è l'uomo
seduto, la donna sopra, ma l'attenzione è soprattutto sugli sguardi. Il nero che è legato al terreno è molto più fisico.
Il nero è legato
sesso,
al terreno,
diciamo, con cui ci si
tre colori
più bestia lì, vero?
Per parità, certo, per parità. Se è
così,
più
primitiva più la ignoriamo.
E infatti, diciamo, tutto l'esercizio riguarda quel tipo di sesso che richiede, diciamo, un maggiore controllo, per dirlo in qualche modo. E poi c'è quello che si chiama il sesso tantrico rosso, che io non raccomando. È attenzione, usare il sesso attenzione come strumento di dominazione.
Più di dominazione,
insomma,
ombra.
No, è ancora.
Ecco, questi sono i tre tipi di sesso tantrico.
Come Tartufo,
sto dando un cazzo. Sono molto ignorante.
Vabbè, sono tipo livelli
sesso tantrico,
soft.
Ma non è tipo quello che fanno i mormoni, cioè lo metti dentro e stai fermo.
No, 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 che cazzo c'è?
È tipo una pratica.
Sting lo faceva, non i mormoni, ti confondi con Sting.
Scusa, anche il soaking dei mormoni è così. Cioè, lo metti dentro e non ti muovi. Sting dice, anche lì stava dentro, io faccio sesso per 8 ore.
Pure quello.
E certo, se stai dentro e non vieni, è facile così. Cioè, com'è sto cazzo di sesso tantrico?
È fatto di sguardi, massaggini, le piume che ti strofinano addosso, le respirazioni. Lui te lo spiega, sono diversi livelli. Il bianco che sguardi, cioè tu guardi una persona per 30 ore e quello è sesso tantrico. Oppure c'è il nero, che è un po' più intenso, e il rosso, che è quello violento. Che lui dice, non fate quello rosso, per favore, perché è dominazione. Tipo, legge ad alta voce un libro di Fabio Volo, tu scopi tantricamente.
È tantrico pure quello, no?
Sì.
E tu non hai mai letto un libro di Fabio Volo?
No.
E allora non rompere il cazzo. Vedi che sei proprio un democratico autoritario di sto cazzo. Cioè, anche sta roba che Fabio Volo deve per forza aver scritto. Io ho letto un paio di libri di Fabio Volo.
Ah sì, che letto. Cazzo hai letto? Voglio sentire la tua...
La febbre... Ho letto poi il primo caso.
Hai pianto?
Non mi ricordo. Non è che ho pianto, però su certe cose mi ritrovo. Cioè, non è
sei,
che
l'hai sottolineato.
Sei un cazzo di populista di sinistra.
Hai sottolineato il libro di Fabio Volo.
L'hai
sottolineato. Hai messo
populismo di sinistra
nel tuo diario
per
personale.
Per forza, siccome una cosa è un best seller, allora deve far cagare.
No,
per
solo
forza.
Perché fa cagare. Comunque, non solo questa descrizione del tantra ha fatto, nella stessa trasmissione Milei ci rivela la sua particolare visione della masturbazione maschile e un suo straordinario talento. E mo ve lo faccio sentire il talento di Milei.
I problemi per cui gli uomini, diciamo, durano così poco ha a che fare con quel cattivo rapporto con la masturbazione. In effetti, poiché è qualcosa che è visto in modo molto negativo,
perché se non ci sono ragazzi dice, non
un bambino
mi senti
per primo
chiedere,
tocca il suo pene.
Che...
Va bene, certo, ma il punto è che poiché è mal visto, allora cosa succede? Si affrettano e lo fanno molto velocemente. Le donne si sentono molto frustrate quando l'uomo non eiacula. Nel tantra, chi impiega meno di 45 minuti è considerato un eiaculatore precoce.
E di meno da quando?
45 minuti e poi ogni uomo ha la sua dinamica. Nel mio caso particolare, diciamo, io eiaculo una volta ogni 3 mesi. No.
Ma come ogni 3 mesi?
A Via Armilei sborra una volta ogni 3 mesi.
Non fa bene la prostata sta roba, però...
Io, secondo me, uno, insomma, il presidente di un paese, che in teoria è anche il capo delle forze armate, dovrebbe essere illegale per un... Il capo delle forze armate sborrare una volta ogni 3 mesi, perché sei carico come una bestia.
No, ci dovrebbe essere
cazzo
una legge proprio che ti devono fare un bocchino ogni mezz'ora.
In generale, in capo delle forze armate deve andare lì e succhiare il cazzo il presidente.
Cioè, che gira con una tanica di succo d'arancia e un succo d'anina, di succo d'ananas e scusi, sta suonando l'Apple Watch, è il momento di succhiare il cazzo.
Sono passati 3 mesi.
No, il bocchino no.
Sì, ma poi che flex è dire vi vengo una volta ogni 3 mesi? Cioè, non mi sembra una figata.
Sì, ma infatti dopo un po' le palle fanno male, cioè 3 mesi ti fa male le palle sempre.
J-Ax, uè, ogni volta che vengo io penso sempre a te, vecchio paciarotto.
Ai Dio mio.
Grazie, Salvini.
Ah, è un'opera meravigliosa.
Però, insomma, ormai era fatta per Milei. Come era già accaduto al liceo, Milei aveva visto che fare il loco in TV aveva improvvisamente acceso una luce su di lui. Insomma, tutte queste stronzate che faceva, ovviamente lo rendevano più popolare. La gente improvvisamente lo amava. o lo odiava, cosa che per lui era anche meglio, perché così c'era ancora più attenzione su quello che faceva. I giovani specialmente adoravano il suo eloquio volgare e la sua aggressività. Ogni sua comparsata in TV era ormai garantita come virale. Quando parla in diretta con Carlos Gabetta, una specie di Eugenio Scalfari argentino, lo apostrofa così:
non esagerare, non preoccuparti, ti piace passare del tempo con me perché ti sto insegnando come funzionano le cose, brutto ignorante, sono venuto a romperti il naso, vecchio bastardo.
Questo era tipo 78 anni, cioè
amico De Marco Spegna, tra l'altro.
Io capisco perché è stato eletto comunque.
Ad un altro giornalista dice:
ignorante, idiota, te strofino la faccia per terra.
E poi ce l'ha anche per Papa Francesco.
Ma come?
Papa Francesco si è andato leggero, definendolo
uno stronzo comunista, un pezzo de merda, e rappresentante del maligno sulla terra, un imbecil che diffonde il comunismo nel mondo.
Così. Leggero.
Testa.
Milei, come abbiamo detto, è sempre stato eloquo, ma c'era qualcosa di troppo loco perfino per lui a questo punto. C'era uno squilibrio emotivo inedito nella sua persona, che chi lo conosceva da tempo aveva notato, e questo è lo stesso Milei ad averlo ammesso. Dopo un monologo di 6 minuti ininterrotti di insulti e minacce fisiche a una giornalista, un momento così violento che ha indotto gli altri colleghi presenti a rifiutarsi di continuare il dibattito ed è finito con spinte e gente trascinata fuori di forza, un magistrato sottopose Milei a un esame psicologico, dichiarandolo persona non grata nella città in cui si era svolto il dibattito. Milei chiese scusa alla corte affermando che
sto attraversando un brutto momento personale, pezzi di merda.
Toghe rosse di merda. Per noi italiani, alla fine, uno che urla insulti e dà di matto in TV non è neanche così strano. È il default della TV italiana e di molti dei politici più di successo in questo momento in Parlamento. Sicuramente quello che da adesso vi racconterò è però meno frequente, perché sappiamo da cosa è derivato questo crollo mentale di Milei, questo brutto momento personale, come lui stesso lo ha definito. Conan.
Che vuol dire? Perché?
Conan è, o meglio era, o ancora meglio ancora la cosa è un po' complicata adesso, insomma, capirete a breve, un mastino inglese di oltre 100 kg che Milei considerava alla pari di un figlio. Lo aveva adottato da cucciolo nel 2004, il nome lo aveva preso da uno dei suoi film preferiti, Conan il barbaro. Milei non aveva alcun rapporto con i genitori, che odiava per quello che gli avevano fatto durante la sua infanzia e adolescenza. Non aveva amici, non aveva partner, aveva solo la sorella Karina e il suo cagnone Conan. Il loro era un rapporto talmente stretto che con il mastino inglese aveva passato da solo ogni festività. Per 12 anni di fila, il Natale e il Capodanno l'aveva passato solo con Conan. In pratica, alla mezzanotte esatta, sbocciava una boccia di champagne, poi lo versava in un flute che passava Conan. Insieme brindavano. No, e insieme brindavano e festeggiavano il Natale e il Capodanno.
Non posso dare dell'alcol a un cane?
Perché?
Come perché?
Mica cioccolata. Cioccolata uccide il cane.
Se lo
champagne.
Non gli fa bene.
Ma doveva brindare il Natale, il Santo Natale, non lo prendi col mastino di 100 kg?
Cioè,
come cazzo?
C'hai ragione.
Cosa fai? Lo lasci da solo? Tu ti guarda col faccione.
Chili, quanto cazzo era grosso?
Tipo, se,
tipo una persona.
Se tu
davvero
prendi un mastino inglese, tipo, sai lo tieni per le zampe? Un 80 diventa.
Porca troia. Beh, ci credo che porco due gli costa come un cristiano.
Insomma, questo, lui aveva un rapporto così con Conan. Okay? Era l'unico essere vivente al mondo, insomma, che se lo cagava. Nel 2017, però, esattamente quando il suo nome comincia a esplodere online in TV, Conan si ammala di una malattia che non gli lascia speranze di guarigione, l'osteosarcoma,
no,
ovvero un tumore alla spina dorsale.
Povero.
E insomma, pochi mesi dopo, a maggio dello stesso anno, muore. E la sua scomparsa, letteralmente l'unico essere vivente che gli era stato fisicamente vicino e gli aveva voluto bene oltre la sorella in tutta la sua vita, Milei non lo poteva accettare. A questo punto l'equilibrio psicologico di Milei, già precario, abbiamo visto, viene profondamente scosso. La perdita di Conan rappresentava per lui un ostacolo insormontabile. Questa vicenda si rivela cruciale per capire le successive evoluzioni della sua carriera politica. La sfida di superare tale dolore fu talmente intensa che lo spinse ad aprirsi a dimensioni spirituali inedite.
Pazzito praticamente.
La scomparsa del suo fedele amico segnò l'inizio di un viaggio che molti anni più tardi lo avrebbe visto però primeggiare alle elezioni presidenziali. Milei cominciò così a ricercare risposte oltre i confini stabiliti della scienza convenzionale. La prima persona con cui si interfacciò fu un certo Gustavo, un parapsicologo stregone che, come tutti quelli che cercano stregoni sanno, trova su Twitter.
Esatto.
Come Milei, anche Gustavo è un anarcocapitalista. Lo contatta, insomma, qualche mese prima della morte di Conan. E Gustavo si offre di fare da interprete per Conan, cioè di tradurre i suoi pensieri per Milei e viceversa. Ed è a questo punto che entra in scena una figura molto importante, Celia Liliana Melamed, una strega veterinaria molto famosa in Argentina. La sua area di competenza è, come la definisce lei stessa, la comunicazione interspecie, o come la chiama anche la telepatia con gli animali. E sentiamo Celia Melamed mentre ce lo spiega.
In diverse fasi della mia vita è venuta alla luce la mia predisposizione verso la comunicazione con gli animali. Quando ero adolescente c'era una serie chiamata Dactari, che parlava di un ranger di un parco africano che comunicava con los animales. C'era anche un film, Dr. Dolittle, che ho visto da bambina.
Queste sono le competenze.
Documentario, no? Documentario, Dottor Dolittle.
Sei master.
Li ho guardati e ho detto, ah, questo è quello che voglio diventare. Comunque erano come flash premonitori. Crescendo ho iniziato a sentire di avere un legame diverso, un davvero insolito con gli animali. Ho iniziato a indagare perché questo collegamento ha attirato la mia attenzione. Questo mi ha portato a fare sciamanesimo. A tutti i livelli. E a interessarmi alle pratiche olistiche. Mi sembrava che andassi per quella strada e non per quella della scienza.
Comunque, io quando sento olistico, mi viene in mente solo seghe. Non so se, cioè, ogni volta che sento la parola olistico vuol dire che alla fine quello che fai, qualsiasi cosa sia, anche tipo i frullati, alla fine c'è una sega. Mm. Qualcuno ti fa una sega.
Ulone?
Così è. Olistico vuol dire masturbazione maschile.
Ok.
Ok.
Che so, un insegnante di motocross.
Olistico.
Olistico. Ti fa fare i salti, a un certo punto prova, dai, vieni qua, e ti sega finché tu vieni. Oh. Sempre così. Cioè, se tu vai a vedere, se tu cerchi olistico su Google, vengono sempre fuori persone che ti fanno una sega alla fine. Non so perché, ma è così.
Quindi il massaggio olistico.
Sega.
E la medicina olistica?
Sega. Quando durante un'intervista le chiedono come ha scoperto di poter comunicare con gli animali, risponde che...
L'ho sentito in mio corazon. Gli animali non parlano, le parole non esistono, ma hanno un linguaggio fisico, un linguaggio gestuale. Ebbene, non presto attenzione al linguaggio verbale. Inoltre, quando comunico con gli animali, lo faccio ad occhi chiusi. Così posso sentire meglio quello che sento. Cos'è quello che sento?
Cosa senti?
Sento che l'animale mi manda... Non lo so. Non ho altro modo di spiegarlo. È come se fosse un pacchetto di informazioni, un'energia, no? Non ho altro modo per spiegarlo.
Manda un tera di informazioni.
Cosa ti dice il tuo chihuahua? Cosa ti comunica?
Ho fame, voglio le coccole, dammene un pezzo. È la cosa quando mangio.
Non mi usare come preservativo stasera.
Almeno stasera assalta.
Mi apro a quella informazione e poi ricevo ciò che sento. Ecco perché non c'è differenza se si tratta di un cane, di un gatto, di un cavallo o di qualsiasi animale in natura. Gli esseri senzienti sono un campo di informazioni e quando siamo connessi scambiamo questo campo di informazioni, no? Io chiamo questa comunicazione cuore a cuore. Ciò che si prova quando ti connetti con qualsiasi essere senziente è che la connessione sembra amorevole. Nella connessione cuore a cuore non c'è paura né fiducia insensata. Si può sentire chi è l'altro e agire di conseguenza. Lì siamo tutti uniti in un sentimento diverso. Quando si comincia ad aprire il corazon, avviene la comunicazione. C'è la regola d'oro che dico sempre alle persone a cui insegno. Una volta che riesco ad aprire il mio cuore, la prima cosa che sento dell'animale è quanto vale.
Cioè quanto costa.
Quanto vale. Quanto costa il tuo outfit.
Esatto.
Può essere un sentimento, un'emozione, una sensazione fisica, una sensazione cognitiva, un'immagine. Può essere qualsiasi cosa.
Anche Mr. Hans faceva così. Anche...
Sì. Basta.
Se non avete fatto il Patreon vale solo vedere la reazione di J-Ax al video di un uomo preso
quel trauma lì, io
indelebile,
che prende 40 centimetri di cazzo.
Compartmentalize, come dillo in italiano,
compartimentalizzato.
Ecco.
Ne hai parlato con la tua terapista?
No, l'ho semplicemente dimenticato.
Guarda che sbagli,
ho sviluppato
così
un'altra personalità che quella cosa non l'ha mai vissuta.
Ma guarda che poi ti ritorna, se non l'affronti ti ritorna, non devi negare l'esistenza del trauma, devi affrontarlo. Devi affrontare il cazzo di 40 centimetri.
Andiamo al maneggio. Carmelo.
È il modo migliore per vincere le paure e viverle, no?
Esatto.
Quindi...
Vivi sti 60 centimetri di cazzo qui, no?
Dicevo, molte persone sono molto mentali e pensano che non sia possibile che la comunicazione con l'animale non avvenga. Pensano che non succeda nulla, non sentono nulla.
Durante la medesima intervista, la donna di 63 anni ha raccontato che il suo primo collegamento speciale con un essere animale risale ai tempi in cui da piccola frequentava un cane appartenente al proprietario di un negozio, ma che ha perfezionato le sue abilità solo nel 2008. Fu allora che per la prima volta si collegò in modo consapevole all'interno di un workshop in cui le venne insegnata la metodologia adatta. Ma esiste un workshop nella storia
per
del workshop
per la telepatia con i cani?
No, che serve a un cazzo di qualcosa, cioè tutti i workshop non servono a un cazzo di niente, servono solo alle persone lasciate di recente per fare, per occupare dello spazio nel loro tempo.
Magari cioè, quelli olistici almeno ti segano.
Come workshop olistico.
Workshop olistico sono tipo seghe in cerchio. Cioè, quello, eh. Fu allora... Ha inoltre condiviso particolari su come avviene tale processo. Attenzione, a occhi chiusi, in sessioni che si protaggono per un'ora circa, alla presenza fisica dei padroni degli animali o, all'occorrenza, anche attraverso Zoom.
Certo.
Perché anche in call lei può comunicare con gli animali, può tradurre quello che pensano gli animali e comunicare agli animali quello che tu pensi.
Come devi tenere lì l'animale, forzarlo, perché l'animale mica sta lì in video call.
Eh sì, devi mettere il microfonino davanti.
Con le cuffie.
Con le cuffie.
Da gamer.
Immagino un Carlino
con i LED.
Col set.
Sì, signora, dice che l'acqua non gli piace quell'acqua, deve cambiare l'acqua di più spesso, troppo schifo.
Io boh, io non capisco.
Dice per favore di smettere di segare il suo cane. Che...
Cortesemente.
Basta fare queste carezze olistiche al cane, per favore. Tuttavia c'è un dettaglio che non ha rivelato durante l'intervista. Un segreto che riserva unicamente ai suoi clienti e che ha rivelato a Milei la sua capacità di comunicare anche con gli animali morti.
Questo c'è su Patreon. Su...
Devi sbloccarlo, sì. Ma non solo. Sentiamo le straordinarie capacità di una delle persone più vicine a Milei durante un'intervista radiofonica. Sentiamo, tu farai l'intervistatore e ovviamente il dottor Pedari farà la matta del cazzo.
Ma signora,
qual è il contatto più strano che hai avuto con un animale?
La cosa più strana che mi è successa è stata con una ragazza che mi ha contattato per comunicare attraverso una foto.
Eh? Puoi fare telepatia anche attraverso una foto?
Attraverso la foto inizia la connessione. In questo caso la foto era di un grosso ragno. Una tarantola. Avevo paura dei ragni e ho detto di sì alla proprietaria per mettermi alla prova. Quando mi sono connessa con il ragno... No, ma non è serio, stro...
Riconnetti con il ragno nella foto.
Con protocollo Linux.
Che cazzo dice il ragno?
Vabbè.
Quando mi sono connessa con ragno...
Che cavo ci vuole? Ci vuole un USB-C?
Mi sono sentita molto vicino a lui. Allora gli ho detto... Scusami, ho paura. E in verità non è che gliel'ho detto, ma gli ho mostrato il mio sentimento, che era la paura. E il ragno mi disse, vai via.
Ragno di merda.
E quindi gli umani sono molto strani.
Non essere ragnofoba.
I tizi in radio sono increduli e cercano insomma di provocare un po' Melamed.
A volte mi capita che la mia stanza si riempia di zanzare. Potresti dire loro di non mordermi?
Ma la donna è oltre al concetto stesso di provocazione. È una fottuta telepate.
È certo che puoi comunicare con le zanzare.
A coglione, che domande di merda fai?
Glielo puoi chiedere o stringere un accordo. Tipo, non te ucciderò e tu non me morderai. Può essere fatto senza problemi. Attenzione però, c'è chi rispetta l'accordo e chi no.
Queste zanzare disoneste.
Porca troia.
Beh, io non mi invento niente, io non uso insetticidi o altro, in casa mia non ci sono mai zanzare, perché ci mettiamo d'accordo.
Hai capito? Puoi stringere un accordo, un patto con le zanzare.
È un po' quello che fa
cagare,
la, è un po' quello che fa la giunta milanese da 20 anni, tipo.
Io lo provo quest'estate, raga. Oh, male che va.
Quindi una foto di una zanzara.
Mi connetto cerchi mentalmente
di, cerchi di capire insomma i suoi problemi. Insomma, qua noi ridiamo e scherziamo, ma questa donna Celia Melamed è stata colei che ha introdotto Javier Milei nel campo della telepatia animale. E quando l'ha incontrata, quando tramite lei ha comunicato con il suo mastino di 100 kg morto, la sua vita non è più stata la stessa. Voi comunichereste mai con i vostri animali morti?
Non ci credo.
Se esistesse, cosa gli direste al tuo animale morto?
Mi manchi. Perché ridere della cosa più tenera che uno può dire? Lui ride.
Tu ma che cazzo gli frega il tuo animale morto che tu gli, che tu gli manchi?
Beh, ti voglio bene, ti ho voluto bene, grazie, gli puoi dire tante cose.
E poi si lecca il buco del culo.
Esatto.
Faceva sempre. Scusami, è un animale, ma basta, basta umanizzare le bestie. Sono bestie, ma è anche loro bello. Cioè, perché devi renderli degli esseri umani, le bestie?
Come cazzo puoi dire che sono bestie e basta?
Ma mica è un insulto dire che sono bestie, però
no,
sono
lo
bestie.
So, però no, c'è un livello di... Ma poi che cazzo vuol dire? Anche gli uomini sono bestie.
Allora perché non ti sposi con un animale a sto punto? Se sopra un affetto come...
Ma non sia, perché non siamo la stessa specie, coglione?
Lo stesso affetto di un
non
uomo.
Non siamo la stessa specie. Il fatto che io pensi che certi animali possano provare
sei un
empatia...
Pavido. Sei un pavido perché vuoi
non,
solo l'affetto.
Non vuol dire
non
che
vuoi
credo nel sesso interspecie. Questa è la redaction a Hitler. Pezzo di merda.
Avete ascoltato? Casa Vianello.
Comunque sarebbe una sitcom incredibile che la vita obblighi me e Matteo a vivere insieme in un bilocale
a
Cernusco sulla Viglia.
Abbiamo già fatto, solo che era il Cavalieri a Roma.
Ma non eravamo in stanza assieme.
Per fortuna no.
Anche se ogni giorno io andavo a fare colazione e beccavo Matteo con una tipa diversa.
Basta questa storia.
È vero, e lui la spingeva via quando vedeva me che uscivo dalla stanza. Vai. Così.
Perché solo Neck mi capiva, tu no. A Neck la presentavo. Che Neck è un vero bro.
Neck non
tu sei un
giudica.
Neck non giudica. Neck ti dà una guarda negli occhi, ti dà una pacca, una virile pacca. E ti fa capire che capisce.
Bravo.
Un avvenimento, insomma, questa cosa del comunicare col cane morto è un avvenimento così straordinario per Milei che finisce, attenzione, per convincere la sorella Karina a diventare un'allieva di Celia Melamed.
Tanto ormai era rotta e distrutta la sorella.
E così in poco tempo sarà Karina stessa a fare da tramite traduttrice telepatica con il mondo animale direttamente, cioè taglia il middleman e usa la sorella per parlare con i cani morti.
Un po' come i radioamatori di Torino che avevano fatto imparare il russo alla sorella. Cioè...
Le sorelle le usi sempre. Milei era così affascinato da questo potere che pagò sedute a molti suoi conoscenti che possedevano animali domestici per convincerli della bontà del metodo Melamed. Con un avvertimento ben preciso, però.
Te proibisco di dirlo in giro, altrimenti diranno che siamo pazzi.
Conan era morto, ma Milei si convinse di una realtà alternativa. A un amico confessò che...
Conan è solo scomparso fisicamente, in realtà è solo andato a sedersi accanto a Dios per proteggermi.
Ormai ha messo il cane di fianco a Dio, che sembra una bestemmia ma non lo è.
Lo Spirito Santo, la Madonna,
tutti.
Gesù e Conan.
Dio Conan.
Conan.
Dio e Conan.
Milei cominciò a dire che stava avendo regolarmente conversazioni con Dio grazie al suo mastino inglese morto, cosa che insomma abbiamo avuto tutti, no? Inoltre...
Ho visto la resurrezione da Cristo 3 volte, ma non posso dirlo. Ma non lo posso dire perché altrimenti mi prenderebbero per pazzo.
Fa un bel presidente che parla con Gesù Cristo e Dio e il cane morto, cioè... Sembra un po'...
Ti conosco uno che
parla
con la Madonna.
Dei magistrati che parlavano con Dio e si facevano dire che era colpevole dalla Madonna, eh?
Beh, noi abbiamo avuto Prodi che tramite... La seduta spiritica chiamano Prodi, tramite questa seduta spiritica... Non so se era una tavola Ouija o semplicemente... Oh.
Ma però... poi era giusto, dov'era?
Eh sì che era giusto, casualmente allora era giusto.
Seduta spiritica al cazzo.
Però è un buon modo
qualche
per...
Qualche amico gli ha detto, sì.
Questa cosa, insomma, del parlare con Gesù Cristo e Dio, andò avanti finché un giorno accadde qualcosa che avrebbe cambiato per sempre la vita di Milei, ma anche quella dell'Argentina. In una delle sue conversazioni con il numero uno, questo è il modo in cui Milei si riferiva a Dio probabilmente per non farsi internare, il Padre Eterno gli rivela questo. Sentiamo Dio dalla voce di Dio. Vai.
Javier, sono sempre io, Dio. Come stai, bro? Oggi ti rivelerò perché vengo spesso a parlarti, bro. Lo faccio perché, come già avevamo fatto qualche anno fa con Mosè, anche per te c'ho una missione, Javier. Ascoltami bene. Dovrai entrare in politica e mi raccomando, non ti dovrai fermare fino a quando non sarai il presidente dell'Argentina.
Oh, ma era proprio quello che volevo fare.
Mi raccomando, bro.
Sì, missione per conto di Dio.
Sì, esatto.
Come i Blues Brothers.
Ma veramente, missione per conto di Dio. Cioè, Dio che gli ha detto questo.
Incredibile.
E questo l'ha detto lui, eh.
Ah, è un'opera meravigliosa.
A questo punto Milei fa quello che chiunque sia stato colpito dalla morte di un animale domestico si è trovato a fare. Invece di processare la morte riflettendo o facendo terapia, si rivolge nel 2018 a una società americana del Massachusetts, la Perpetuate, per clonare 6 volte Conan. Costo? No. $50,000 più tasse.
Anche poco.
Voi avreste clonato il vostro animale?
Sai che sì.
No, però i cloni vivono poco poi, cioè. Ma secondo te il clone umano qualcuno l'ha fatto?
Beh, c'erano quelli israeliani che avevano detto di sì, però non ci sono prove che l'abbiano fatto veramente. Comunque, Conan viene clonato 6 volte, ok? Questo, il presidente dell'Argentina ha clonato 6 volte il suo mastino inglese.
Il Natale era solo uno, era brutto, me lo fai a tavolato.
Sì, 600 kg di bestie, non li vuoi vicino a te?
Con due.
Tra l'altro, 6 tonnellate di cani. Beh. Tra l'altro sul loro sito Perpetuate, tanto Perpetuate che figo è come nome, Perpetuate, cioè Perpetua, Pet, geniale,
infatti, sì.
Perpetuate.net spiegano anche la procedura di emergenza. Se il tuo cane schiatta all'improvviso, o insomma anche un altro animale, e ti viene voglia di clonarlo, scopriamo insieme come fare, vai.
1. Conservare l'animale deceduto in un ambiente igienico e fresco a temperature refrigerate da 2 a 5 gradi fino alla raccolta dei campioni di tessuto. Cioè, nel caso di un mastino è un po'.
Che cazzo lo metti? Da 2 a 5 gradi.
2. Non congelare. 3. Non seppellire. 4. Contattare immediatamente Perpetuate. Si prega di seguire le istruzioni sottostanti perché è troppo tardi per ordinare o spedire un kit per la raccolta di tessuti.
Quelli di Perpetuate si mettono quindi a spiegare dettagliatamente a tua nonna come selezionare il piccolo Jack crepato.
Selezionare un punto sul corpo adatto al prelievo sia di tessuto cutaneo che muscolare sottostante. Includere anche un pezzo intero di orecchio.
Vabbè.
Sei pronto a selezionare l'orecchio del tuo cane appena morto?
Rasare attentamente la zona interessata, eliminare il maggior numero possibile di peli per ridurre la contaminazione ed effettuare una preparazione cutanea sterile. Utilizzando un trapano per biopsia, effettuare
chi non ce l'ha in casa.
Effettuare 2 prelievi cutanei da 4 a 6 mm oppure utilizzare un altro strumento chirurgico come un bisturi per prelevare i campioni di tessuto. Inserire i campioni in un tubo sterile. Prelevare circa 1 cm3 di muscolo scheletrico sottostante e inserirlo in un altro contenitore chiudendo bene il coperchio.
Madonna.
Mantenere i campioni di tessuto in frigorifero fino alla loro spedizione. Non congelare.
Vicino al Kinder Delice lasci.
Utilizzare scatole di cartone, polistirolo e pacchetti di ghiaccio congelati per spedire 2 fiali del tessuto al nostro laboratorio. Se non si trovano i materiali sopracitati, può andar bene un frigorifero portatile da 6 bottiglie standard, 6 packs, e si possono usare verdure congelate in sostituzione dei pacchetti di ghiaccio.
Usa la cosa della
sì, voglio vedere, un viaggio dall'Argentina
al Massachusetts,
figa.
Vai. Devi spedire quello delle bibite quando vai in campeggio. Purtroppo i cani clonati hanno spesso gravi problemi di salute e vivono di meno rispetto a un cane normale. Infatti uno dei 6 mini Conan muore quasi subito.
Ecco, un altro motivo per clonare Leonardon.
Si muore subito.
Cioè lo abusiamo e poi muore subito.
Ne prendiamo uno solo per abusarlo.
Esatto, sì, solo per insultarlo.
Scegli di chiamare i cloni rimasti con i nomi dei suoi economisti liberali preferiti. Un cane lo chiama Murray per Rothbard, uno Milton per Friedman, uno Robert e un altro Lucas per Robert Lucas.
Un George.
Il quinto lo chiama Conan perché è convinto che il suo cane morto si sia reincarnato in questo clone.
Mi sembra giusto.
Secondo La Nación, il giornale di destra più popolare in Argentina, giornale di destra, noi stiamo parlando di comunisti, Milei avrebbe spiegato alla sua cerchia che...
Io e Conan ci siamo incontrati 2000 anni fa nel Colosseo a Roma. Io ero un gladiatore e lui era un leone, però non combattemmo perché lo sapevamo che avremmo unito le forze in futuro per lottare insieme.
Come cazzo ti viene in mente che tu sei un gladiatore? Poi come lo comunica un leone?
Magari gli ha detto Dio con cui parlava continuamente in chat come su Fortnite.
Tu sei lì dentro il Colosseo, vedi un leone, vi guardate negli occhi.
No.
Non combatteremo.
Lo spettacolo è cancellato, caro imperatore, vaffanculo.
Non combatteremo perché fa 2023 anni noi
saremo blu.
Diventeremo presidenti dell'Argentina insieme. butto lo scudo, butto la spada. Ci abbracciamo.
Mano nella zampa col leone.
12 cenoni insieme ogni anno.
Che bello. Vabbè, è questo, insomma. Però mi sembra una persona totalmente, insomma, nel pieno delle sue capacità
comunque
mentali.
Continuo a pensare che il fatto che esiste l'Argentina ci salva il culo. Noi siamo messi uguale, ma un po' meglio.
Hanno tutti riso di noi per 20 anni. E mo chi cazzo ride tra Trump e sto stronzo? Chi cazzo ride adesso, figli di puttana? Per unire le forze, Milei intendeva la missione che Dio gli aveva dato: entrare in politica e diventare presidente. Tutti e cinque i cani lo aiutano, ognuno in una maniera diversa. Conan
li faccio tutti vestiti di
fuoco. Con la spilla, vota, vanno a dare i volantini in giro, cioè, aiutano nella campagna.
Tu ridi, aspetta che cazzo ti sto per raccontare. Conan 2.0 gli dà le idee sulla strategia generale. Robert è colui che gli fa vedere il futuro e imparare dagli errori. Cioè questo, tramite il cane, vede il futuro. Vede il futuro, capito? Il cane è clonato, lui riesce a vederci il futuro. Milton è responsabile dell'analisi politica e Murray quella economica.
Pensa alle sedute di gabinetto.
Bork.
Questi mangiano e cagano.
Allora ragazzi,
ogni cagata,
la riunione di oggi.
Sì. Questi che cazzo, questi mangiano, cagheranno e scorreggiano tutto il giorno sti cani. Cioè.
La scena è bellissima.
Anche il cucciolo morto fa la sua parte, sapete, no, che era morto il sesto. E lui che, unendosi a Conan 2.0, riesce ad aprire un canale di luce per ricevere informazioni da Dio. Il cane morto, l'anima del cane morto era una specie di antenna che gli permetteva di comunicare con l'aldilà.
Sti cani antenna.
Beh, qui torna, con
gli abruzzesi.
Con gli abruzzesi, cazzo, che usavano il cane come antenna, magari.
Però era vivo, quello era vivo.
Magari è vero, allora.
Ma Milei non parla solo con i suoi cani, sennò che sembra strano, mica, cioè, troppo basic. Molti suoi collaboratori sono stati testimoni di altre curiose conversazioni extraterrene. Spesso Milei, infatti, parla con tutti gli economisti morti che lo hanno ispirato, tipo anche la scrittrice libertaria Ayn Rand. Non è raro vedere Milei, anche nel mezzo di una conversazione, rimanere improvvisamente in silenzio o addirittura chiedere a tutti di stare zitti e poi, diversi secondi dopo, fra il disagio generale, rispondere con...
Sì, ho appena parlato con Milton Friedman e mi ha detto che è d'accordo.
Per inciso, Milton Friedman è morto nel 2006.
Certo.
Facile così, comunque.
No, no, hai torto perché ho parlato...
Che anch'io ho parlato con Pertini, un grande fan di nostro podcast, ha detto che stiamo facendo...
Ha detto sei un coglione, mi spiace. Pertini pensa che sei un coglione, vedi tu. Questi erano tutti i benefici che i cloni di Conan avevano portato a Milei. C'erano però anche dei piccoli svantaggi. Nel 2018 Milei infatti viveva nel barrio di Abasto a Buenos Aires, un appartamento grande per una singola persona, insomma, infatti a 100 metri quadrati, meno se ci aggiungi 5 mastini inglesi che arrivano a pesare anche 120 kg con una taglia in media di 90 cm. La soluzione che adotta Milei è semplice: distruggere la propria casa. Prima abbatte il muro della cucina, poi quello della camera da letto, infine rade al suolo un intero bagno. Quando finisce di demolire il suo appartamento, rimangono una piccola cucina, una stanza da letto e un gigantesco soggiorno.
Oh, la fa loft.
Aspetta. Lascia tutti e cinque i cani circolare liberamente in soggiorno dentro, ma ben presto capisce che questo non è praticabile sul lungo termine. I vicini infatti cominciarono a lamentarsi degli enormi cani che facevano vibrare il palazzo quando abbaiavano e occupavano tutto l'ascensore.
Ma li portava giù a cagare?
Sì, a volte sì. E occupavano tutto l'ascensore. Milei abitava al 10° piano, quindi lo prendeva speso sto ascensore. L'idea geniale del libertario, che si rifiutava categoricamente di riconoscere l'assurda realtà di ospitare bestie mastodontiche in un appartamento, è stata alla fine quella di dividerli. Milei, assalito dal timore che scoppiasse una guerra fra cani, divide in parti uguali il suo soggiorno, assegnando a ciascun cane una porzione di territorio. Conficca a martellate nel parquet i ganci che si usano per legare le tende da campeggio e a questi lega ciascun mastino con un guinzaglio.
Organizzazione.
Questo ha spaccato tutta la casa finché ha spaccato il pavimento con i ganci e ha legato i cazzo di cani al pavimento.
Ma era sua la casa?
Certo che era sua.
Non era in affitto?
Quello non lo so, però sicuramente era sua. Secondo me
non
era
lo so, se era sua, ok. A parte il maltrattamento degli animali, dicono, spaccarla, puoi fare quel cazzo che vuoi, se tu ama, se sei in affitto.
I cani ora potevano solo muoversi in un raggio delimitato. Al centro aveva lasciato uno spazio libero che non potevano raggiungere, in modo che potesse muoversi e dare loro da mangiare. Il problema però era diventato un altro. 5 bestie di 100 kg l'una mangiano e cagano ciascuno quanto un terzino delle giovani dell'Atalanta. E l'appartamento di Milei diventa velocemente un letamaio. Lui stesso arriva a descriverlo a un conoscente così:
questo è il Kosovo.
Poi il dramma. Il 31 marzo 2019, quando ormai i 5 cani hanno raggiunto la massima grandezza, cede uno dei ganci che teneva legati i mastini inglesi e inizia una violentissima zuffa. Milei, sotto shock, si lancia in mezzo alla lotta per dividerli e porre fine allo scontro e finisce mozzicato più volte, in maniera abbastanza grave da finire in ospedale. Aveva di nuovo rischiato la vita per i suoi cani, come quando durante un incendio non scappò prima di salvare il suo Conan 1.0. Il braccio sinistro ha dovuto subire un intervento e diverse visite in clinica prima di essere completamente guarito. Però ormai era chiaro, casa sua era off limits per tutti, fra la sporcizia immonda e il pericolo per la vita per chi, insomma, si trova dentro l'abitazione. Ma Milei ha una soluzione. Prende una casa più grande, a 2 piani, in un quartiere migliore, con pure un giardino, e ogni cane adesso ha la sua stanza privata con un condizionatore sempre acceso che scalda o raffredda a seconda della stagione. Quindi ognuno c'ha la sua stanza, ogni cane, ogni mastino c'ha la sua stanzetta. Anche il giardino è diviso con uno spazio privato per ciascun mastino. Così si vive insieme. La cosa strana, come se non ci fossero state abbastanza fino ad ora, è che comunque Milei è sempre convinto, e questa attenzione, che i 5 cani siano con lui anche quando sono fisicamente a casa. Durante le sue manifestazioni ha più volte preteso che venissero lasciate libere 5 sedie in prima fila, perché sarebbero state occupate astralmente da Conan 2.0 e gli altri suoi nipoti, come li chiama lui. Arriva la pandemia del 2020. Ed è qui che i messaggi che riceve sulla sua missione sembrano moltiplicarsi. Non è più solo Dio a spronarlo a entrare in politica, ma pure vari filosofi ed economisti. Cioè, stavo su vociare in continuazione. Oh, te muovi? Oh. Soprattutto ciò che lo convince a scendere in campo sono i soldi che, come per gran parte degli argentini, stavano finendo anche per lui. Fra cause legali per diffamazione e 500 kg di cani da sfamare, il nostro libertario si trova perfino a rivendersi la moto che usava per spostarsi fra uno studio televisivo e l'altro. Così come ogni buon candidato antisistema che si rispetti stringe accordi sotto banco con diverse persone che aveva sempre osteggiato. In particolar modo viene finanziato e aiutato a livello mediatico dal miliardario Eduardo Ehornekian, il terzo uomo più ricco d'Argentina, che si era fatto nemico il presidente Macri, il quale minacciava di togliergli diversi aeroporti sotto la sua gestione. E Ehornekian possiede centinaia di aeroporti in tutto il mondo, anche in Italia. Per esempio, c'ha in mano il 60% di Toscana Aeroporti.
Madonna.
Come abbiamo visto succedere nel 2016 con Trump, tutti gli esperti, politologi e giornalisti erano certi che un buffone come Milei non sarebbe stato votato da nessuno. Invece si fa notare scendendo per strada con motoseghe accese e prendendo a martellate, insomma, dei piccoli modelli della banca centrale.
Ah, ok.
Nel 2021, con il suo partito La Libertà d'Avanza, nato nemmeno 6 mesi prima, ottiene il 17% alle elezioni legislative.
Tantissimo.
E solo 2 anni dopo, nel 2023, ottiene al primo turno il 30% dei voti e al ballottaggio stravince con il 56% delle preferenze. Tipo 14 milioni di voti ha preso su un paese di 45. Questo nonostante le buffonate fatte, tipo vestirsi da supereroe antitasse o affermazioni tipo:
la legalizzazione dell'aborto è stata una stronzata. Ho intenzione di mandare in carcere le donne che vogliono abortire. Sono contrario all'eutanasia anche. Sono a favore delle armi e contrario alla repressione nei confronti della prostituzione e di chi fa uso delle droghe.
Dove cazzo è finito l'essere libertario?
Sì, infatti, già che tu dici che sei contro l'aborto, automaticamente non sei più libertario.
O contro le droghe o contro
l'eutanasia. No, contro le droghe. No, lui è pro droghe, pro armi. È pro matrimonio gay, però è contro la cioè è un po' confuso, cioè, o sei libero o sei libertario per tutto, non puoi essere per alcune cose sì, per altre no, devi essere per tutto, cioè. Diciamo che quella frangia ultra conservatrice, più che insomma libertario, fa un po' figo dirlo, semplicemente lui è libertario perché
sì,
non vuole pagare le tasse, ma in realtà è un conservatore.
Tanti dicono di essere libertari per non ammettere di essere fascisti.
Esatto. Senti qua, Milei è davvero il boss finale dei libertari. Durante un dibattito in radio dice pure che
io sono favorevole alla vendita degli organi. Che male c'è?
Cioè no all'aborto, ma sia la vendita degli organi.
È solo un altro mercato del resto, con la domanda e con un'offerta. Che siamo noi per determinare cosa fa una persona della propria vita?
Quando un giornalista allora gli fa la domanda:
e i figli? Si possono vendere pure i figli, quindi?
Milei gli risponde così:
beh, dipende.
Come dipende? La risposta non dovrebbe essere semplicemente no?
Se io avessi un figlio, io non lo venderei. La risposta... la risposta dipende dai termini in cui stai ragionando. Forse tra 200 anni se ne potrebbe anche discutere.
Che cazzo di risposta è? Tra 200 anni forse possiamo vendere i figli. Vabbè. Milei ha già annunciato il suo piano per dollarizzare l'economia argentina, il paese con l'inflazione più alta del mondo in questo momento. Negli ultimi 12 mesi, infatti, è aumentata del 276%. Juan Luis González, l'autore di El Loco, insomma, il libro che abbiamo usato in questo episodio, all'inizio del libro si fa una semplice domanda. Cosa succede quando un paese è instabile elegge un leader instabile? La risposta la vedremo nei prossimi mesi o anni. O se abbiamo in casa un mastino inglese di 100 kg nei suoi occhi.
La risposta la vedremo nei suoi occhi. Wow!
Che bella chiusa.
Mamma mia.
Fa un po' paura. Fa ridere, ma anche fa riflette. Pensare.
Beh, è un po'
anche
nostro,
cagarti sotto.
È un po' il nostro scopo, ridere della paura, delle cose che ci fanno paura.
Alla fine, comunque Milei è un personaggio importante.
Svilupperemo magari grazie a Milei anche gli anticorpi per non ripetere gli stessi errori. Io cosa che l'Italia ha sempre dimostrato di saper far benissimo.
Io non,
no?
Mi stupirei di che non mi stupirei di un Milei italiano fa tipo 3-4 anni che diventa capo.
Potrei essere io, potrebbe essere
ma
seduto qua di fianco.
Non dici abbastanza cazzate, devi aumentare.
No, dammi tempo, cioè ho ancora il tempo per dire venga, domani posso andare a fare l'intervista. Sapete cosa? Stanotte mi ha chiamato Dio. Oh, ho parlato con Dio.
E mi ha detto di scendere in campo.
Esatto. Perché io ho la soluzione. Ho parlato col Chihuahua e con Dio. Mi hanno dato un piano economico bulletproof per i prossimi 5 anni.
Non servono più però cani morti con cui parlare. Perché ognuno ha la sua specialties.
E io la prima cosa che farò è rendere illegale il monopattino elettrico. Noi siamo arrivati alla fine di questo inedito episodio e anche alla fine di questa settima stagione. Non avrei mai immaginato. 7 stagioni è tanto, raga, 70 puntate, un Patreon che noi siamo stati, dillo dai, flexiamo.
Siamo nella top 150 al mondo.
Cioè noi su Patreon, su tutto il mondo, siamo nei primi 150. Sì.
Beh, fatevi un applauso, ragazzi.
Ragazzi,
fatevi
è incredibile. Cioè,
applauso.
Faremo come sempre comunque una breve pausa fra una stagione e l'altra prima di ricominciare con i nuovi episodi free. Però c'è la novità. Su Patreon non ci fermiamo, continuiamo ad andare avanti. Ogni lunedì trovate un nuovo episodio senza interruzioni. Quindi se avete voglia di nuove puntate, mica qua è proprio come il pusher col drogato, eh? Se avete voglia di nuove puntate e non riuscite ad attendere, abbonatevi per soli 5 euro su patreon.com/NAQP. Grazie mille perché ci state sostenendo, anzi penso che state rendendo Non aprite quella podcast un caso fra i podcast italiani. E Peder, che intervento hai scelto per questo episodio?
C'è Renato che ci scrive.
Renato.
Ehi, bella regà, vorrei sapere l'opinione di ciascuno di voi sulla seguente: tra tutti i figli di puttana di cui avete parlato, chi è secondo voi il peggiore o più cattivo, se volete? Per me il più malvagio in assoluto è sicuramente Adolfo Costanzo, un vero e proprio super villain. Beh. Il dottor Satana è un buon contendente, ma mi pare più un troll a cui non fregava niente di nulla. PS, Padre Pio non conta. Ave Satana.
Ave Satana, Renato. Che dici, Matteo?
Guarda. Io dico il lupo mannaro di Hannover.
Sì, anche
io. Che si mangiava ai bambini, insomma, anch'io, diventava.
Anch'io.
Per me Padre Pio, comunque.
Padre Pio non
conta.
Conta
il caso. No, non conta. Per
no,
me
ma
conta.
Poi non era così un villain Padre Pio, era più troll lui che altro, cioè. Per me Grabowski, della puntata di Marianne Backmeyer, che era un pedofilo schifoso, che poi, vabbè, grazie a Marianne ha ricevuto la fine che meritava, anzi una fine magnanima perché io l'avrei fatto soffrire di più. Però se volete sapere la storia, googulate o vi abbonate a Patreon, che sono solo 5 euro, non fate i marcioni, dai, sennò come si compra l'MD Peda o la bamba Lenardon, dai. Il caso Javier Milei finisce qui, però ne rifaremo sicuramente un altro, lo teniamo d'occhio Milei, e anche questa stagione purtroppo. Ci vediamo fra un mesetto. Ave Satana!
Non aprite quella podcast è una serie sviluppata con Spotify Studios e prodotta da Willy Lorbo, scritta da Matteo Lenardon, produttore esecutivo J-Ax, sound design e musiche Diego Spitale. Ascolta il Rap Cup di Peder della puntata che hai appena ascoltato andando su Instagram all'indirizzo Non aprite quella podcast. Ave Satana.